Bene. Allora, cari fratelli, leggiamo e preghiamo veramente che il Signore ci apra il cuore e la mente per e ci accompagni con il suo spirito per comprendere le profondità della sua parola e le ricchezze dei suoi insegnamenti. Allora, leggiamo questa mattina in Giudici, al capitolo 16, i versetti dal 15 al 21. E nella Nuova Diodati è la pagina 273. Poi dopo leggiamo in Isaia 6, dall'1 all'8, Matteo 10, 39 e Giovanni 12, 24, 25. Allora, Giudici 16, dal 15 al 21.
Allora ella gli disse: come puoi dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei preso gioco di me e non mi hai detto dove risiede la tua grande forza. Ora, poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte e le aperse tutto il cuore e le disse: non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo, addio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come qualsiasi altro uomo. Quando Delilah si rese conto che egli le aveva aperto tutto il cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro.
Fino al 21.
Ah. Ella lo addormentò quindi sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le 7 trecce della testa di Sansone. Poi cominciò a maltrattarlo e la sua forza lo lasciò. Allora egli gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli si svegliò dal sonno e disse: io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui. E i Filistei lo presero, gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo. E fu posto di girare la macina della prigione. Amen.
Grazie. Allora, teniamo a mente quella storia di Sansone e della sua vita, la parte finale quando Delilah lo tradisce e lei gli dice: come puoi dirmi ti amo? E poi Sansone fu irritato fino a morte e le aperse tutto il suo cuore e dice il suo segreto, rivela il suo segreto a degli infedeli e poi dice: io ne uscirò come tutte le altre volte, ma non sapeva che l'Eterno si era allontanato da lui. Poi in Matteo, in Isaia 6, dall'1 all'8, legge Laura.
Nell'anno della morte di re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono, alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: Guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra. La tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» Io risposi: «Eccomi, manda me». Amen. Amen.
Anche questo è un brano bellissimo della parola del Signore. E Isaia visse, vabbè, sappiamo dalla storia che visse nel 758, più o meno quando è morto Uzia, era 758 a.C. E ha una visione qui. La visione riguarda la storia di Gerusalemme e di Israele, quello che gli succederà da lì a poco. E, però poi sappiamo che le profezie di Isaia, il libro di Isaia, ha una portata ampissima, perché parla sì della storia degli ebrei, ma parla anche della nascita del Messia, e poi parla anche del regno del Messia. E bisognerebbe leggerlo tutto, però, e diciamo, questo è un po' il senso del libro di Isaia: la nascita del Messia, del regno del Messia, del ritorno di Gesù sulla terra. E qua lui ha la visione dove vede il Signore assiso sopra un trono e dice: «Santo, santo», questo lo dicono gli angeli, i serafini: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». E poi dice: «Guai a me, ahimè, perché sono un uomo dalle labbra impure». E il Signore, attraverso i serafini, gli va incontro, prendono un tizzone dall'altare e gli purificano la sua bocca. E allora subito dopo lui dice: «Ecco, manda me». È una cosa bellissima. Poi voltiamo pagina, andiamo in Matteo 10, leggo io. Matteo 10, 39. «Chi avrà trovato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà». Amen. Qua è Gesù che parla. E poi anche in Giovanni 12, sempre Gesù dice, al 24: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna». Amen. Ecco, cari fratelli, potete accomodarvi. Apparentemente sembrano dei brani slegati tra di loro, però sappiamo per esperienza che quello che lega poi è lo Spirito del Signore, questi brani. E vediamo stamattina di capire come il Signore può ispirare le nostre riflessioni. Gesù dice in Matteo 10:39: «Chi avrà trovato la sua vita la perderà». Parafrasando, si potrebbe dire: chi trova la sua vita in questo mondo la perderà. Cioè, chi si realizza e trova il senso più alto e più profondo della vita propria nelle cose di questo mondo, che possono essere le più svariate, il lavoro, oppure passare anche solo il tempo a rilassarsi e a divertirsi, a distrarsi o passarlo con gli amici, che, ripetiamo, non sono cose sgradite a Dio. Però se chi è credente fa queste cose senza avere Dio al primo posto, senza contemplare minimamente la sua presenza e la sua grandezza, allora veramente avrà perso la sua vita. La vita che il Signore stesso gli ha donato quando è nato e che le ha preparato, perché sapeva che un giorno quella persona sarebbe diventato credente. Quindi, perché sta scritto nella Scrittura: la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ecco, chi guadagna la vita in questo mondo perde la vita che il Signore ha preparato per noi. per quelli che sono suoi figli veramente. Questo però perché succede, cari fratelli? Mi faccio delle domande. E succede perché l'uomo del mondo, e peggio ancora, alcuni credenti, non possiamo sapere noi se sono tanti o pochi, però notando quello che, informandosi e vedendo anche il comportamento di persone che si dicono credenti, succede perché questo? Perché queste persone non hanno timore di Dio. E perché non hanno timore di Dio? Perché non conoscono Dio e non conoscono il proprio stato di peccato. Non conoscono la sua santità, come dice il Serafino in Isaia. Egli è tre volte santo, come abbiamo appena letto. Non conoscono la sua natura più intima, ma solo al meglio lo conoscono per sentito dire. La Sacra Scrittura lo chiama l'Eterno Dio nell'Antico Testamento, nell'Antico Patto. E ci sono tantissimi versetti che parlano di questa qualità di Dio che è l'Eterno. Se uno fa una ricerca con l'applicazione che abbiamo della Bibbia, se ricerchiamo la parola nella Nuova Riveduta, la parola l'Eterno Dio, compare in Isaia 40:28, il Signore è Dio Eterno. Se cambiamo la versione, mettiamo la Nuova Diodati e facciamo la stessa ricerca, appare in 858 versetti, sotto la forma di l'Eterno Dio, oppure io sono l'Eterno, il vostro Dio. Quindi capiamo come era importante per gli ebrei, gli israeliti dell'Antico Patto, conoscere l'Eterno con le sue vere qualità, e una di queste qualità è che Lui è Eterno. Invece nel Nuovo Patto la parola eterno, se ricerchiamo, è legata soprattutto alla vita eterna che ci viene promessa in Gesù. Se leggiamo ancora il Salmo 102, ci sono due versetti che sono molto chiari nella differenza tra l'uomo, la creatura e Dio onnipotente. E dice al versetto 3 del Salmo 102, poiché il salmista... poiché i miei giorni svaniscono come un fumo e le mie ossa ardono come un tizzone. E invece, riferito al Signore, sempre il salmista dice al 27, ma tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. In Ebrei 13:8 c'è scritto riguardo a Gesù, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, questo l'ho letto stamattina, dopo che Gesù dice se il granel di frumento caduto in terra non muore, la folla gli rispose voltando pagina, noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. E vedete, e non capivano, ora come puoi tu dire che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? E questo è un altro, diciamo, punto dove si parla del figlio dell'uomo che rimane in eterno, come abbiamo letto anche in Ebrei 13:8, come ho citato prima. Questo significa che Dio, che noi diciamo di conoscere, è sempre esistito, anche prima della creazione. Questo l'abbiamo imparato dai vari culti e dagli vari studi che abbiamo fatto nel corso degli anni. È esistito prima addirittura della creazione del tempo e sempre esisterà. Ma anche che non possiamo, abbiamo imparato, applicare a Lui, a Dio, le nostre cognizioni del tempo, come lo viviamo noi, che siamo esseri finiti e limitati. Questo non vuol dire che il tempo è irreale o è senza importanza per noi. Anzi, è molto importante come usiamo il nostro tempo. Perché il tempo che il Signore ci concede deve essere usato, per chi si dice credente, per relazionarsi col proprio Dio. E soprattutto dobbiamo comprendere che i nostri giorni sono tutti nelle sue mani. Ed egli manifesta la sua opera negli anni, cioè nel tempo, nella vita dei credenti, di chi egli è figlio. Adesso vediamo come in modo più approfondito. Dio è eterno e santo. Tre volte santo sta scritto in Isaia. I serafini cantavano, santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. E qui veramente chi crede dovrebbe veramente umiliarsi e cadere in terra, scoppiare a piangere e inginocchiarsi e lacerarsi i vestiti come facevano i profeti. Perché? Perché dalla creazione vediamo la potenza di Dio, la sua santità, la sua eternità. Sappiamo in Genesi che il Signore ha ordinato ai pianeti di stabilirsi in determinati ordini, ha disposto le stelle. E se siamo credenti, questo per me è vero, io ci credo in questo. Credo che la creazione è stata fatta da Dio, che Lui ha ordinato, ha messo ordine nel caos che regnava. C'è scritto che la terra era informe e vuota, ma lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio stava per intervenire ed è intervenuto la prima volta con la creazione. È una cosa magnifica Genesi se la si legge con gli occhi della fede, perché è un trionfo della potenza e dell'amore di Dio nella creazione. Gioisce nel creare perché dice che alla fine vide che questo era buono ed era giusto perché proveniva da Lui. Anche l'uomo è stato creato a sua immagine, c'è scritto. Però l'uomo si è presto dimenticato di questo e appena avuto l'occasione si è sviato. Abbiamo detto che il Signore è santo, come dice Isaia. In ebraico la parola santo si dice kadosh, che significa puro. Per gli ebrei è puro a un senso fisico, perché sappiamo che loro dovevano rispettare dei rituali, che erano i lavaggi per purificarsi. Però ha anche un significato morale e spirituale per quanto riguarda il Signore. Il credente deve essere santo per poter avvicinarsi a Dio. Significa anche, come abbiamo imparato in questi anni, separato, messo da parte. In Levitico 20:26 è il Signore che parla e dice: «E mi sarete santi, perché io, l'Eterno, sono santo, e vi ho separato dagli altri popoli, perché foste miei». È il Signore che ha separato i credenti dagli altri popoli. Prima con Israele e poi con Gesù anche noi ci ha separati. La santità di Dio si manifesta nella sua giustizia e nel suo infinito amore, perché sappiamo che in Lui non vi è ombra di peccato e niente è sbagliato in Dio. E soprattutto per dare risposta a coloro che dicono che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio distaccato, e invece non è così, perché sono persone veramente ignoranti, ignoranti di cos'è la santità di Dio, di cos'è la scrittura, di chi è Gesù. Il Signore è sempre stato vicino all'uomo, è sempre lì pronto, come forse un versetto che è stato mandato questa settimana sulla nostra chat, che il Signore gira per vedere la terra se c'è qualcuno che lo cerca. Però la giustizia di Dio non può essere separata dall'amore, l'abbiamo imparato questo. Però dobbiamo impararlo anche di persona, viverle queste realtà bibliche. E nemmeno l'amore può prescindere dalla giustizia. Perché Dio ama, però deve punire il peccatore, l'abbiamo imparato. Santità, giustizia e amore non possono essere slegati, devono coesistere tutti insieme. Dio ama perché giudica il peccatore, ma aspetta a dar corso alla sua ira, perché vuole che si ravveda. È Dio qua che detta i tempi e concede il tempo, ed è questa la pazienza del Signore, la misericordia di cui abbiamo sempre parlato. Cari fratelli, la massima manifestazione della giustizia di Dio, della sua santità e del suo amore si è manifestata nella storia una volta per sempre, sulla croce del Calvario, con la morte di suo figlio Gesù per espiare i nostri peccati. Chi si accosta a Dio deve tener conto di questo per avere il giusto timore, ma senza conoscere queste cose e senza queste considerazioni l'uomo non si accosta a Dio, perché non capisce. Perché tanti anni fa una ragazza si era avvicinata e aveva detto: perché devo guarire? da che cosa devo guarire? Se uno non glielo spiega questo, poi se uno sceglie, una volta che conosce veramente la portata del Vangelo, del significato di Gesù sulla croce, della volontà di Dio, allora se uno decide di voltarsi è responsabile. Perché Gesù sempre in Giovanni dice: io non sono venuto per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Però dice anche che chi rifiuta di credere in me ha già chi lo giudica. E chi lo giudica cos'è? È la parola che io vi ho annunziato e vi giudicherà nell'ultimo giorno, cioè al momento della resa dei conti. Vedete com'è completa la parola del Signore, com'è giusta da qualsiasi parte uno la guardi. In Matteo 10,39, il secondo versetto, dice Gesù: ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Chi perde la sua vita, quella a cui sempre ha dato importanza, sin dalla nascita, questo avviene per natura, naturalmente, nelle tradizioni di ogni famiglia, che all'inizio, io parlo delle famiglie di persone non credenti perché derivo da una famiglia così. Se perdi quella vita lì, per l'amore di Cristo, allora veramente la ritroverai. Avrai tutto in Dio, la ritroverai in eterno, perché avrà Cristo che vive nella sua vita, nel suo cuore. E sarà, pur avendo i piedi ben piantati in terra, perché la fede non ci fa essere, stare coi piedi per terra, sarà veramente trasportato in alto una persona, una tale persona, nel cielo, dove sta il Padre nostro. Erediterà le insondabili ricchezze di Cristo, la comunione con il Padre e il Figlio. Vedete, cari fratelli, tanti anni fa, quando mi è stata regalata la Bibbia, adesso non l'ho portata, però la conservo ancora, sulla prima pagina Ferruccio mi ha fatto una dedica e ha scritto: affinché tu possa ereditare le insondabili, accetti il dono di Dio e possa ereditare le insondabili ricchezze di Cristo. E qui lo stiamo vedendo adesso, le insondabili ricchezze di Cristo. Scusatemi che mi emoziono. Gesù dice ancora in Giovanni 12, 24-25: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Ma chi è questo granello di frumento, cari fratelli? Ma è Lui, è Gesù stesso questo granello di frumento. E noi sappiamo anche che in altre parti della Scrittura è chiamato il pane della vita. Egli stava dichiarando, dopo essere entrato trionfalmente a Gerusalemme, cavalcando un asinello, che sarebbe andato incontro alla morte per volontà del Padre, per acquistarsi un popolo, dei figli, dei credenti, degli esseri umani credenti. E lo stesso granello di frumento simboleggia che anche il credente deve morire per entrare nella grazia di Dio. Il nostro io, come ho sentito nelle alcune preghiere questa mattina, deve uscirne a pezzi, deve essere distrutto, deve essere annientato dalla potenza della parola di Dio, dalla sua santità. Per trovare questo, una nuova vita in Cristo, Gesù nostro Signore. Vedete quanto è chiaro il Signore Gesù quando parla? E quando una persona assimila queste parole che abbiamo letto stamattina per fede: chi ama la sua vita la perderà. Ogni cosa, cari fratelli, è destinata alla morte. Gli uomini potenti della storia sono tutti passati. Uno pensa all'antichità, a Giulio Cesare, a Napoleone, a Hitler. Non esiste più niente di quello che hanno fatto e neanche di quello che hanno pensato. Vedete come tutto acquista la giusta dimensione di fronte alla santità e all'eternità di Dio? Se noi siamo qui, fratelli, ci troviamo qui, in questa riunione, che ricordiamoci deve essere un'assemblea santa, siate santi perché io sono santo, dice il Signore. Se siamo qui perché desideriamo un tornaconto personale dalla fede, allora veramente faremo bene ad accomodarci alla porta e uscire, perché abbiamo fatto l'errore più grande di tutta la nostra vita. Ma se perdiamo la nostra vita, quella di cui abbiamo parlato prima, per l'amore di Gesù Cristo, questa vita terrena fatta di fatiche, di spine nella carne e nell'anima, se perdiamo questo, allora guadagneremo tutto, e dico proprio tutto, in Dio, grazie a suo figlio Gesù che ci ha chiamati. Ed è un'altra riflessione bella che ho letto sui commentari questi giorni, che il granello di frumento, prendiamo ad esempio il chicco del grano, e quando cade in terra, diciamo, non è che muore completamente, ma diciamo perde la sua parte esteriore per dar vita con diciamo, la forza vitale che è innata. È un paragone bellissimo, più calzante di questo non poteva esserci un esempio così calzante. Per dar vita con la forza vitale che c'è all'interno del chicco a delle piante nuove. Vedete che è una morte, diciamo, della parte esteriore, mentre la parte intima, quella vitale, vive. E questo è quello che ci vuole insegnare Gesù. Isaia diceva, al 6, versetto 5, guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. Solo dopo che il carbone ardente preso dall'altare toccò le sue labbra, osò dire, ecco, manda me. Perché in questo modo, con l'intervento di Dio, attraverso il carbone ardente, la sua iniquità fu rimossa e il suo peccato espiato. Anche noi, in modo analogo, cari fratelli, cerchiamo anche di pesare, in modo analogo vuol dire in parte uguale e in parte diverso. Questo è una delle prime cose che mi hanno insegnato quando studiavo. In parte uguale e in parte diverso. Perché? Perché noi non siamo come Gesù, non siamo come Isaia. Però dobbiamo vedere che in modo in parte uguale e in parte diverso, questa è l'analogia, dobbiamo cadere a terra come il granello di frumento e morire affinché la parola che è stata piantata in noi e che ci può dare la salvezza porti frutto. Allo stesso modo, come il carbone ardente ha purificato l'iniquità di Isaia, il nostro carbone ardente cos'è? È la morte di Gesù in croce, che ci deve far soffrire, perché noi siamo complici di questa morte, attraverso l'eredità pesante del peccato che abbiamo, che grava sulle nostre coscienze, sul nostro capo. Ma grazie a Dio questo peso ci viene tolto, solo però se crediamo e accettiamo per fede le sue rivelazioni, la sua volontà. E amarlo, cosa vuol dire? Vuol dire abbandonare il vecchio uomo, abbandonare, odiarlo. Perché è questo veramente il cambio di direzione, il cambio di vita. Quello che uno prima piaceva, adesso non piace più, anzi lo odiamo. Abbiamo parlato della similitudine della pianta che può portare frutti. Ma teniamo ben presente che il frutto che eventualmente un credente porta non è il suo frutto. Il frutto è sempre quello del Signore, che Egli ha già preparato per noi, affinché noi possiamo prendere veramente parte di questa vita meravigliosa che ci pone davanti il Signore, affinché possiamo essere veramente una nuova pianta, una nuova creatura, creati veramente ad immagine di Dio, come è scritto nei primi capitoli di Genesi. Ci sono molti esempi nella Bibbia di uomini che, pur essendo stati scelti da Dio per un compito, poi però pagano amaramente le conseguenze delle proprie scelte scellerate. In passato abbiamo parlato di Saulo, che è stato un esempio completamente negativo, perché lui, dopo essere stato scelto per essere re di Israele, ha rigettato questa primogenitura, chiamiamola, questo privilegio grandissimo che il Signore gli concedeva. Ha rifiutato in toto, completamente, per quello che è poi andato per la sua strada. E sappiamo la morte atroce che ha fatto e la fine che ha fatto lui e anche suo figlio Jonathan. Abbiamo letto prima di Sansone. Sansone è una figura che è annoverata all'interno delle figure, degli esempi di fede, come è scritto in Ebrei 11. perché non, è una figura che ha avuto una vita tragica, tragica veramente, per via dei suoi peccati. E però è comunque un esempio di fede. Sappiamo che era figlio di un Manoah, mi sembra si chiamasse suo padre, che era un uomo della tribù di Dan. La tribù di Dan era una tribù di Israele che si era stabilita, era proprio incuneata all'interno dei Filistei, sotto aveva Gaza, e poi prendeva quella parte dove c'è Jafo, Joppe, come viene definito anche nella scrittura, e arriva fino, diciamo, una parte molto piccola, però è proprio incuneata all'interno dei Filistei. E Dan è una tribù che ha combattuto molto i Filistei, ha avuto. Però sappiamo anche che, da quello che si percepisce, si impara da leggendo Giudici, che è una tribù che ha sempre combattuto, però era sempre senza un condottiero, un re che potesse guidarli. Infatti, c'è stato, prima della nascita di Sansone, sono stati 40 anni di schiavitù sotto i Filistei, di una schiavitù dura, perché i Filistei facevano le incursioni, li depredavano, e questi erano veramente schiavi, questi ebrei. Comunque, nasce Sansone per miracolo, perché è il Signore che annuncia a sua mamma, che era una donna sterile, che sarebbe nato questo figlio. Però gli dice che questo figlio deve essere un nazireo, cioè non solo figlio di Israele, ma deve anche fare un voto, cioè deve rispettare un voto nei confronti del Signore. E non dimentichiamoci perché il peccato di Sansone è grave. Perché lui è stato proprio. Un ordine di Dio che lui deve essere nazireo. E il nazireato c'è scritto in Numeri, mi sembra, 6, che cos'è? Erano delle persone che all'interno degli israeliti facevano un voto di obbedienza che si dedicavano ulteriormente al Signore. E questo voto, come lo ripete anche quando parla di Sansone, deve essere di non mangiare, non bere vino, di non bere nessuna bevanda fermentata, di non toccare le cose impure, anche un cadavere era una cosa impura, oppure di non mangiare cose impure. Oltre alla legge deve rispettare questo voto per tutto un tempo che viene definito all'inizio di questo ulteriore patto col Signore. E come voto aveva anche quello di non radersi i capelli, Sansone. Anche i genitori, quando si rendono conto che l'angelo ha annunciato questo, chiedono all'angelo: ma qual è deve essere il suo stile di vita? Cosa deve fare? E l'angelo ripete: deve rispettare il patto dell'Eterno, quindi non radersi i capelli, non bere vino, bevande fermentate e così via, e non toccare nulla di impuro. Però, leggendo la storia, sappiamo che Sansone era un uomo molto carnale e sin da giovane dimostra il suo carattere testardo e irrequieto, perché era dominato dalle passioni. Egli cosa fa di grave? È qua che inizia il suo peccato. Quando si rende conto della sua forza, perché sappiamo che anche lui, come Davide, squarcia un leone con le sue mani, perché è stato investito dallo Spirito di Dio. Egli però scherza col peccato, si rende conto della sua forza. E cosa fa? Scherza col peccato e come? Scherzando con i Filistei, che erano i nemici più acerrimi degli israeliti in quel periodo. E preso dalle sue passioni, non si rende conto di essere sempre solo preso in giro dalle donne di cui si era fidato, che erano, ripetiamolo, tutte donne infedeli, figlie di infedeli. Anche adesso ci sono delle persone che tu gli parli del Signore e veramente diventano dei sarcofagi, delle pietre quando tu gli parli del Signore, e cambiano subito argomento. Io credo che questi siano veramente gli infedeli. Poi sappiamo che il Signore può far nascere dei figli ad Abramo da delle pietre, però è il Signore che lo può fare. E ci sono delle persone, io ho avuto l'esperienza in questi giorni, una persona, una ragazza che vive da sola, che avrà 50 anni, ogni tanto ci troviamo per chieri, perché abita vicino dove io ho il magazzino, e parliamo dell'attualità, di vari problemi. Questa è molto informata, cerca, cerca di qua, legge i siti russi, i siti indiani, da tutte le parti, informatissima, avrà anche una cultura pazzesca, però era un po' che gli dicevo: adesso gli mando un versetto, gli mando un versetto. E questa settimana le ho mandato un versetto. È come se l'avessi buttato dalla finestra, perché non ha neanche risposto, non è neanche. Vedete, E Sansone invece si è fidato di queste persone. Io adesso non dico che questa ragazza non magari potrà essere salvata, questo non lo so. Però gli indizi ci sono e questo deve far drizzare le antenne ai credenti. Sansone non si rende conto di essere sempre preso in giro dalle donne e dalle persone di cui si era fidato. La moglie, prima ha avuto una moglie, il padre di sua moglie che la dà al migliore amico di Sansone, la prostituta che lo tradisce perché lo attaccano nel cuore della notte, e per ultimo Delila. Tutte quante però cosa hanno in comune? Dicono, tu non mi ami. Quando in realtà sono loro stesse che non lo amano, perché puntualmente usano questo pretesto per poter venderlo al primo offerente. In questo caso sono i loro fratelli filistei. Fino a quando, la storia è veramente tragica, Sansone cosa fa? Non rivela, come un agnello in mezzo a un branco di lupi, il suo segreto. La forza gli veniva dal voto di nazireato che aveva fatto, che era stato un ordine del Signore dato ai suoi genitori. La forza non stava nei suoi capelli, come molte persone pensano che sia così, perché si approcciano in modo superficiale alle scritture. Sansone non è assolutamente un uomo forte, è un uomo molto debole, anzi, e le sue debolezze finiscono per rovinare la sua vita. Egli è forte solo quando lo spirito dell'Eterno lo invade. C'è scritto proprio che un fuoco lo prende e lui allora si scatena. Però scatena questa forza perché il Signore vive in lui. E col suo Santo Spirito lo accende, lo innesca. E lui compie l'opera del Signore in quel tempo, che era liberare gli israeliti dai filistei. È una cosa veramente tragica la storia di Sansone, perché leggiamo. Delila gli dice, come puoi dirmi io ti amo mentre il tuo cuore non è con me? E poi, ora poiché esso lo importunava ogni giorno con le sue parole, lo sollecitava con insistenza, egli ne fu irritato a morte e la perse tutto il suo cuore. E le disse, non è mai passato rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo. E allora cosa succede? Dalila sempre lo fa addormentare sulle sue ginocchia. Vedete come un agnello viene sbranato dai lupi. Si addormenta sulle ginocchia di questa donna. E questa donna chiama i filistei che portano subito il denaro a Delila, che l'ha venduto per 1500 sicli, mi sembra. E poi la donna lo tormenta. Lo maltratta. Dopo che gli sono state tagliate le 7 trecce. E gli dice, Sansone, svegliati, i filistei ti sono addosso. E lui cosa si sveglia? Da poveretto. Si svegliò nel sonno e disse, io ne uscirò come tutte le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno si era ritirato da lui. E cosa succede? Gli cavano gli occhi. Lo deridono, lo mettono a fare il buffone, a girare la macina a Gaza, lo portano a Gaza. Però cosa succede? Che Sansone, quando arriva veramente il momento della resa dei conti, si ricorda di Dio. E Dio si ricorda di lui. Ed è veramente commovente questo che dice Sansone. E dice, o Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me, dammi forza per questa volta soltanto, o Dio, perché possa vendicarmi con un sol colpo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. È una storia veramente straziante, ma rivela ancora una volta l'amore infinito del Signore, che lo ascolta ancora una volta. Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, perché possa vendicarmi con un sol colpo dei filistei per la perdita dei miei due occhi. Sansone amaramente si era reso conto di cosa l'aveva portato, il peccato, che lui aveva sempre scherzato con questo. Aveva sempre preso sotto gamba come noi magari a volte prendiamo sotto gamba gli ammonimenti di un conduttore, di una persona più esperta nella fede, e non gli diamo importanza. Così, cari fratelli, non deve essere della nostra vita di fede. Non dobbiamo perdere la nostra vita che il Signore ci ha promesso per amore del mondo. Però il Signore, vedete, va al di là dei nostri pensieri. Passano gli anni e cosa ne è della nostra vita? Noi non siamo più le persone che crediamo, che vediamo nelle foto. Io in questi giorni ho visto tante foto di quando 10 o 15 anni fa, subito dopo che mi sono sposato con Daniela, siamo andati poi in Israele, scuola di pittura. Ebbene, eravamo tutti diversi, eravamo altre persone. Queste foto veramente uno le guarda con affetto perché fanno parte della propria vita. Però ci devono far comprendere come la nostra vita passa come un soffio e l'unico senso che possiamo dare a questa vita è scoprire veramente un tesoro e una nuova vita che non morirà più in Cristo Gesù. Il Signore Gesù è venuto sulla terra, ha preso forma di uomo come figlio per far comprendere all'uomo che egli ha sofferto per noi e per aprirci la porta di Dio e per farti partecipi delle ricchezze della sua vita che sono nascoste in Dio, in cui l'esempio più sommo di amore verso l'uomo, come ha avuto amore il Signore nei confronti di Sansone, però ancora una volta nella storia il Signore ha dato un esempio di grandissimo amore verso le sue creature e si è avuto, come abbiamo già accennato prima, in Cristo Gesù, che è morto in croce e risorto il terzo giorno. Perché Gesù dice: il giudizio sul principe di questo mondo è già avvenuto. Cioè, con la morte di Gesù in croce, il peccato, Satana, è stato condannato. Siamo noi che dobbiamo entrare nella grazia di Dio. Il peccato è già stato condannato. Finché abbiamo vita, abbiamo tempo, ma dobbiamo svegliarci, renderci conto del nostro peccato, della nostra poca fede, della nostra infedeltà, anche da credenti, quando eravamo già credenti. Perché dobbiamo rapportarci con Dio che è santo e che ci deve far tremare a solo pronunciare il suo nome. Questo è tutto, cari fratelli. Prego il Signore che ci guidi veramente con la sua parola e le sue rivelazioni nel nostro cuore, perché possiamo portare frutto. E niente, vi bacio e vi benedico nel nome del Signore. Che il Signore ci benedica con la sua presenza. Amen.